Il tema che io più o meno ho scelto è quello sulle beatitudini come sigilli di umanità. E mi introduco con la scritta che c'è sull'arco esterno, no? Che è caratteristico perché è presa dal Salmo 41, e lì è nella versione latina, che è la traduzione della versione dei 70, sarebbe Beatus qui intelligit super egenum et pauperem, che nella nostra versione invece si dice Beato l'uomo che ha cura del debole. Nella versione, diciamo, quella che la Chiesa ha scelto, no? Traducendo dall'ebraico, in questo senso il debole sarebbe proprio l'uomo povero, l'uomo che ha bisogno, e chi aiuta l'uomo che ha bisogno è aiutato da Dio. Questo è il, diciamo, il significato di fondo. Ma nella versione invece dei 70, e quindi nella interpretazione dei padri, questo versetto è applicato direttamente a Gesù. Cioè è Gesù che è il povero, colui che è povero e che va riconosciuto, va conosciuto. E allora tutto il senso poi delle beatitudini non è che questo, cercare di cogliere in che cosa consiste questo, diciamo, presentarsi di Gesù come colui che compie le promesse di Dio a noi e che compie la risposta dell'uomo a Dio, e questo è la beatitudine. Allora, penso stamattina, comunque oggi, vorrei presentare a modo così, di tipo flash, dei suggerimenti proprio per scardinare una certa conoscenza che noi abbiamo della parola di Dio, piuttosto, fissa, piuttosto, io direi, ingessata. E comincio proprio con questo termine, no? Che in greco è makari, no? Cioè, beato, felice, no, in genere possiamo dire felici. Ma mi ha sorpreso la traduzione che fa Shuraki, che è quello che in francese rende tutto ciò che, diciamo, può riferirsi a una locuzione di tipo ebraico. Cioè anche il Vangelo lui lo traduce con negli orecchi una sensibilità di ebreo, e ricorda che questo beati, se uno se lo deve immaginare sulle labbra di Gesù, avrebbe usato il termine ashrei, che in ebraico è una parola indeclinabile, non ha né maschile né femminile, non ha né singolare né plurale. Allora la resa è in marcia, in cammino. E cosa vorrebbe dire? Cioè, la beatitudine che viene proclamata da Gesù allude a una rettitudine di cuore in un cammino che porta diritto al Signore. Non solo, ma che vi è allusa la gioia della meta del cammino. Cioè, quando tu arrivi, allora trovi la gioia. E il riferimento è a un passo che si trova nel primo libro dei Re, quando la regina di Saba, che è andata a trovare il re Salomone e ha sentito cose strepitose su di lui, e quando è accolta alla sua presenza e vede tutta lo splendore, no, del servizio della regia, addirittura dice di come vengono servite le vivande a tavola, di come sono vestiti i servitori, a un certo punto lei è come se resta senza fiato E questo restare senza fiato davanti a Salomone si traduce in beati i tuoi servi che sono sempre alla tua presenza e possono godere della tua sapienza. Cioè il beato è stare alla presenza e godere della sapienza. Ora, per noi quando ascoltiamo le beatitudini scatta questa percezione? Non credo. Invece il riferimento non evangelico è proprio poter entrare in questa dimensione di restare senza fiato davanti a quello che Dio mostra come il suo segreto, ma non un segreto in generale, un segreto come un cammino, come un'esperienza possibile di cammino, come una gioia piena rispetto al segreto di Dio che viene rivelato al cuore dell'uomo. Allora, per sottolineare questa dimensione, vorrei stamattina solo presentare velocemente il significato degli 8 qualificativi delle beatitudini, tipo poveri, quelli che piangono, i miti, fame e sete, assetati, affamati, misericordiosi, puri, pacifici, ma nel senso che non vivono in pace, ma danno la pace, portano la pace, e poi quelli dei perseguitati. Allora, il primo, una piccola premessa. Noi abbiamo 2 racconti delle beatitudini nei Vangeli, raccontate da Matteo e raccontate da Luca, e noi potremmo più o meno comprenderli così. Luca ha un timbro profetico, Matteo un timbro sapienziale. Noi seguiamo questo timbro, il timbro sapienziale di Matteo, e in particolare facendo emergere i collegamenti che questa sapienza evangelica di Matteo attiva in tutte le scritture. Allora, il primo, poveri in spirito. La prima sottolineatura è: non basta essere poveri nel senso di manchevoli del necessario per andare a Dio. Quel povero in spirito indica la condizione del cuore per poter accogliere la promessa di Dio, no? Allora, il modo migliore per riferirsi a questo è riportarsi al passo di Matteo, siamo al capitolo 11, quando Gesù ha proclamato, no? Benedetto il Signore che ha rivelato ai poveri, no, i suoi segreti, quando tornano i discepoli dopo aver predicato, e a un certo punto Gesù applica a sé e dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. E per giustificare quel a me dice: perché io sono mite e umile di cuore. Che quel mite e umile corrisponde al povero. Forse gli esegeti dicono che, allora io ho controllato questo, dove nel testo ebraico c'è poveri, nel testo greco c'è mite, e probabilmente la spiegazione è data dal fatto che in ebraico povero e mite sono due termini molto simili, che sarebbe avevo anche riportati Ani e Anav, sarebbe Aniim e Anavim, sono molto simili, e il greco ha giocato sul fatto che povero è il mite. Allora, questo essere mite e umile di cuore, che è tipico di Gesù, corrisponde esattamente a quello che noi diciamo quanto a contenuto della povertà. Allora, tenete conto che Gesù si presenta povero della sua gloria divina. Ha lasciato completamente la sua gloria divina per assumere la forma non semplicemente umana, ma la forma di servo. Quindi vuol dire, assume sì la forma umana, ma la forma umana è vissuta nella sua povertà, cioè nella debolezza. Allora, la beatitudine si riferisce esattamente a quel tipo di povertà. Quindi pensate per esempio a cosa comporta per noi, no, la rinunciare a ogni forma di prestigio, di gloria, di fama, se no la beatitudine non ci apparterrà. Se noi preferiamo qualche cosa di prestigio, di importanza, di gloria di questo mondo, automaticamente noi perdiamo la beatitudine del regno. E questo sarebbe il, come dire, un collegamento che dà subito ragione della profondità di questo beati poveri. Non solo, ma è la prima beatitudine non semplicemente come la prima di una serie, ma la prima nella quale sono inglobate tutte le altre. Difatti l'ultima, sarebbe quello del beati coloro che sono perseguitati, ha la stessa promessa, perché di essi è il regno dei cieli ai poveri, perché di essi è il regno dei cieli ai perseguitati, ma sempre in rapporto al se tu trattieni qualcosa dalla fama o dalla gloria di questo mondo, tu perdi la beatitudine del regno. Allora, la povertà in questo senso è un po' come nel racconti delle parabole. La parabola del seminatore non è la prima delle sette parabole del regno, è quella che fa da riferimento a tutte, è quello che fa da riferimento all'opera di Gesù. E così anche nelle beatitudini. La prima non è semplicemente la prima di una serie, è la prima che in sintesi dice tutte le altre. Secondo, beati coloro, noi traduciamo che sono nel pianto, ma è una traduzione che non corrisponde minimamente, purtroppo, al significato della beatitudine. Perché se guardiamo nel mondo, la gente che piange ce n'è finché volete, ma non è che c'è gioia nel piangere. Allora, il termine che viene usato in greco non è semplicemente il verbo che indica piangere, piangere nel senso di lasciar scorrere le lacrime perché tu hai un dolore o perché sei offeso, ma è un piangere particolare, cioè è il piangere che i padri antichi hanno interpretato beato chi fa lutto, vale a dire coloro che piangono per un motivo preciso. E la, penso che il riferimento migliore è il testo di Matteo al capitolo 9 versetto 15, quando Gesù sta, come dire, risponde, no, alla domanda che avevano fatto i farisei: ma perché i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde: ma come possono digiunare se lo sposo è con loro? E poi però aggiunge: verrà tempo in cui lo sposo è sottratto e allora dice, e allora saranno nel pianto. Quel pianto è lo stesso verbo pentuntes. Allora vuol dire che quel tipo di pianto è il pianto in rapporto all'attesa del Signore che viene, di cui il nostro cuore ha un desiderio sommo e non lo prende. Allora la beatitudine è collegata a se il dolore per la mancanza riguarda direttamente il Signore Gesù nel suo farci dono di sé, e noi quando ci troviamo lontani piangiamo, allora a quel tipo di pianto è abbinata la promessa di felicità. Terzo, quello del miti, il riferimento più diretto è al Salmo 37, versetto 11, dove si dice che i miti erediteranno la terra e saranno, diciamo, godranno una grande pace. La mitezza non è semplicemente non mi arrabbio, ma la mitezza è collegata alla costanza della percezione del segreto di Dio, che non si fa distrarre da nessun altro evento, da niente di ciò che succede. Allora, la mitezza è collegata alla pace perché soltanto un cuore mite, vale a dire che non si fa distrarre dall'obiettivo, dallo scopo che vuole raggiungere, è colui che può godere la beatitudine. E la pace indica quella, come dire, come pienezza di relazione che nessun evento esteriore o interiore, nessuna azione che venga dall'esterno o dall'interno disturba. In un certo senso questo sarebbe un po' quello che, se volete, oggi in maniera piuttosto superficiale viene contrabbandato quanto a frutto della meditazione di tipo yoga. Realizzare la pace, l'armonia, no? Invece questo del ereditare la terra, che poi è la terra del proprio cuore, corrisponde anche al primo, come dire, al primo, alla prima azione, no? Che Dio fa dopo aver creato l'uomo, quando si dice lo pose nel paradiso perché lo custodisse e coltivasse. E da sempre il paradiso è la terra del proprio cuore. La caratteristica, diciamo, della gioia del cuore è che proprio quando è collegato direttamente al suo Signore, cioè gode di questa pace. La quarta, coloro che sono assetati e affamati di giustizia. E qui, diciamo, penso che potremmo fare delle piccole e grandi scoperte se noi abbiniamo questa beatitudine all'insieme delle scritture. La prima cosa da dire è che la fame e la sete della giustizia, questo termine è molto ambiguo per le nostre orecchie, in quanto dal momento che il termine giustizia ha già un contenuto, diciamo, buono, no? Attraente per noi, e noi tendiamo a limitarlo a questa, chiamiamola, attrazione che il termine ha per la nostra umanità. Invece qui giustizia è in rapporto alla giustizia che è da Dio, quindi è in rapporto al mistero della redenzione, è in rapporto al mistero della rivelazione dell'amore di Dio per noi, eccetera, no? Quindi giustizia ha a che fare con ciò che di sé Dio rivela al nostro cuore. Allora, ho trovato due versetti, diciamo, due passi della scrittura che, se letti insieme, sono molto potenti per far comprendere questa beatitudine. Uno è il passo di Isaia 53:11, e ve lo leggo. Allora, è uno dei canti del servo di Yahweh. Il versetto 11 recita così: dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Quello che la beatitudine promette è questa sazietà della sua conoscenza. Se voi ricordate, nella celebrazione della veglia pasquale, quando si legge la profezia di Isaia per la, non di Isaia, di Geremia per la nuova alleanza, si allude esattamente a ognuno conoscerà, ognuno mi conoscerà. Ognuno mi conoscerà allude a questa sazietà del cuore che conosce il suo Dio, ma il suo Dio nell'amore per noi. E questo è abbinato al Salmo 17, al versetto 15. Allora, è l'ultimo versetto di questo Salmo, che incomincia con ascolta Signore, no, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, e l'invito al Signore, perché l'uomo angosciato si rivolge a lui, no? E finisce con ma io nella giustizia contemplerò il suo volto, al risveglio mi sazierò della sua immagine. Immagine sarebbe, è sempre rivolto al volto, no? Allora, la sazietà che è promessa a chi è affamato e assetato della giustizia è esattamente la sazietà che deriva dal fatto di contemplare il volto di Dio pieno di amore per noi, pieno di amore misericordioso per noi. Anche perché nella scrittura, e penso questo è convalidato da tutta la tradizione, quando si parla di giustizia, la giustizia di Dio è inseparabile dalla misericordia. Se non fosse così, nessuno potrebbe reggere davanti a Dio, tutti verremmo assolutamente distrutti. Poi quello della beati misericordiosi, una annotazione stranissima: il fatto che nel Vangelo si usi questo aggettivo al plurale è già una rivelazione, perché in tutto l'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso è usato solo al singolare, non riguarda mai un uomo, ma sempre Dio. E l'espressione più tipica di questa affermazione che Dio è misericordioso è la seconda rivelazione di Dio sul Sinai, quando Mosè ha chiesto voglio vedere la tua gloria dopo il peccato del vitello d'oro, quindi dopo il dramma, un dramma e un'angoscia assoluta sia per il popolo che per Mosè. Poi Mosè intercede e alla fine, domandando voglio vedere la tua gloria, la gloria che appare non è più un'immagine ma è una voce, ed è la voce che dice il Signore misericordioso, oppure ricco di misericordia, no? E un'altra espressione caratteristica di questa misericordia è quella usata dall'autore della lettera agli Ebrei quando parla di Gesù come sommo sacerdote, e dicendo che è sommo sacerdote dice è sommo sacerdote misericordioso, cioè che può comprendere le nostre sofferenze. È caratteristico questo. Allora, il vedere questo termine al plurale nel Nuovo Testamento denota già di per sé una rivelazione, cioè l'uomo può partecipare di ciò che è caratteristico come qualità divina. E forse credo che sia anche per questo che nella percezione, per esempio, degli altri popoli, quando conoscono i cristiani, è abbastanza caratteristico. Per esempio, io so di in Indonesia, e in una zona dell'Eritrea, cioè quando devono definire un cristiano, definiscono come colui che ha misericordia, perché perdona. È strano questo, cioè è la percezione da fuori che si ha della particolarità dell'essere cristiani. Poi il puri di cuore, e qui i riferimenti della scrittura sarebbero innumerevoli, no? E io vorrei solo suggerire, così a modo di flash, no? Solo due. Uno, ricordate l'espressione di Gesù: se l'occhio è luminoso, tutto il corpo è nella luce. Allora, il puri di cuore è collegato alla possibilità di vedere tutto in modo luminoso, di vedere tutto nella luce di Dio, cioè nella benevolenza. Anche dal punto di vista umano, un uomo che quando guarda in modo luminoso ed è benevolo, è percepito come un uomo pulito, un uomo che ha un cuore pulito. E sarebbe, tra l'altro, è anche uno degli abbinamenti al fatto che se non diventerete come i bambini, no? Cioè è allusivo dello sguardo luminoso dei bambini. Non quello che si dice, i bambini sono buoni, che non è vero, i bambini non sono buoni, però hanno sulla vita uno sguardo luminoso. E l'altro riferimento invece è a una espressione che noi ormai non percepiamo più, e ho visto che anche nella traduzione noi non rendiamo in questo modo. Per esempio, se prendete la lettera di Giacomo al capitolo 4, versetto 8, allora Giacomo 4, viene detto, no? Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani, uomini dall'animo indeciso. Non è questo il significato, però. Il significato in greco è dipsico, cioè voleva dire un uomo che ha due cuori, un uomo che è doppio. Non è l'indecisione, non so da che parte stare, ma è di tenere la divisione dentro di noi, di non essere uniti. Allora, il significato, no, del puro di cuore è abbinato alla grande confessione di fede in Dio. Qual è il primo comandamento? Amare Dio, no? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, cioè amarlo in modo unificato nel tuo essere, senza ombra di divisione. E questo, diciamo così, questa totalità fa proprio parte della purità. Mi ricordo, cioè, voi avete letto la Sapienza del Povero di Leclerc, non so se avete letto, che credo che sia un testo molto indovinato, non invece gli altri che ha scritto, ne ha scritti parecchi, ma secondo me non sono così efficaci, no? E viene riportato un episodio tra il frate Leone e Francesco. E Francesco domanda a frate Leone, no? Ma in cosa consiste la purità? E frate Leone, che dice, purità è non avere cattivi pensieri, non avere, no? E Francesco dice, no. E a commento dice, allora capisco che sei sempre triste. Come fai a non avere? E allora lui risponde che non ha a che fare con il fatto che l'uomo è confrontato con i suoi cattivi pensieri, no. Francesco dice: quando il cuore dell'uomo è tutto esposto all'amore di Dio, allora è puro. Non perché non sente o non abbia moti cattivi, ma perché sta aperto continuamente. E nei padri, che sono molto più, secondo me, realisti degli autori moderni, tutto il problema del cammino spirituale non è quello di evitare il male, cioè, come dire, non deve neanche sorgere il male in noi, no, ma è la vigilanza che appena sorge il male tu resti così esposto all'amore di Dio che non dai corso. Ma il fatto di sentire il male, quindi di notarlo, questo ti fa solidale con tutta l'umanità e nello stesso tempo ti sottrae al dominio dell'avversario. In questo senso, no, il puro di cuore è colui che è totalmente unificato in se stesso. Ancora una cosa, ma poi chiudo. Quello del pacifici, cioè operatore di pace. C'è un commento di un Midrash ebraico al libro dei numeri, al capitolo 6, al versetto 26, dove si dice: chi fa la pace è un figlio del mondo futuro. Anche qui, quando si parla di pace, è la pace che deriva dal dono messianico di Gesù. Allora, se si dice beati coloro che operano la pace, è beati coloro che estendono la pace che Gesù ha portato. E la pace che Gesù ha portato ha due risvolti. Quando dice lui ha fatto pace tra cielo e terra, e ha fatto pace tra i due popoli, no? Ebrei e pagani, togliendo il muro di separazione. La beatitudine è collegata a questo tipo di pace. Perché? Perché a questo tipo di pace è abbinata la, diciamo, no, è sbagliato dire l'identità, come si dice quando uno, cioè siccome Gesù...
Riconoscimento?
No, ma il fatto che io sono come te, devo essere come te. Allora, siccome Gesù è il figlio di Dio, la, come dire, la conclusione, la tensione del nostro cammino è di diventare figli di Dio.
Allora, formazione.
Nel senso che tu già adesso, come dire, se ti muovi da figlio come il figlio, tu godi la beatitudine. E questo del cioè ricordare, no, che anche per Israele il più grande privilegio è l'essere adottato a figlio. E così questo avviene per i cristiani, cioè avviene per coloro che accolgono Gesù, no? Allora, di qui si comprende, e poi perché passiamo all'ottava, questo figlio come ha potuto testimoniare la pace che viene da Dio in modo che non venga mai distolto da questo quando è stato perseguitato? Allora, l'ultima beatitudine non fa che ritornare alla prima, nel senso che se quella giustizia che viene da Dio, detta con la penultima beatitudine, la pace che il Signore come dire, ci fa gustare e ci fa condividere con tutti, questo risalta proprio quando si è perseguitati. Allora sarebbe, in questo senso, no, è il carattere messianico della giustizia di Dio. e poi lo riprenderò al pomeriggio, praticamente finendo le beatitudini viene introdotto la paga. Che paga noi desideriamo avere? E quando dice, no, che il versetto 12 del capitolo 5 di Matteo, dove parla di mistos, proprio la ricompensa. Anche qui ricompensa non ha nulla di quello che noi istintivamente percepiamo con questo termine. E allora il mistos, cioè la paga, la ricompensa, è l'essere in tutto e per tutto come il figlio di Dio, che si fa uomo, servo, fino a essere perseguitato, ma per poter estendere a tutti la grandezza dell'amore di Dio. Questo sarebbe, come dire, in sintesi, la presentazione delle beatitudini collegate a tanti, come dire, a tanti passi delle scritture. E poi cercherò di far vedere, no, come per noi è molto importante, quando ascoltiamo la parola, bucare, non so, cioè, rompere tutti quegli schemi che noi abbiamo, perché invece di aprirci noi al dono di Dio, noi tiriamo dentro Dio in quello che già pensiamo noi, e questo è una cosa da evitare, se no alla fine cadiamo nel rimprovero che fa Gesù ai farisei: voi fate di tutto ma me non trovate, voi fate di tutto ma non godete l'amore di Dio. Questo sarebbe... E poi continuiamo.